Oddio il telefono, io dico, le 3 di notte, che è successo, qualche disgrazia, con questo freddo che fa? Sarà morto qualcuno familiare, pronto?
Ciao!
Ah, c'è un altro, che è successo, dimmi tutto.
Senti, mi è venuta un'idea per un nuovo film.
Ah, che bello, alle 3 di notte, sono una... Nanni, che bella idea, ne possiamo parlare domani perché...
Allora, ecco. Tu eri un archivista del Tribunale di Roma e lavoravi a Ferragosto nel seminterrato umido e senza aria condizionata.
Ah, che meraviglia.
Quando senti all'improvviso un rumore provenire dagli scaffali della lettera F e noti una figura femminile che cerca disordinatamente un faldone, ti avvicini e ti accorgi che è una donna bellissima. Lei è una neo assunta in prova e non trova la pratica Farnesini. Allora tu le dici che forse è fuori posto e lei allora si dispera e comincia a piangere fino alla fine del film.
Certo.
Poi arriva il capo ufficio e se la sposa. Che ne pensi?
E che ne pensi? Bellissima idea proprio questa idea. Pensa, Nanni, che io ci ho avuto la stessa idea io, ma mi devi credere, Nanni, non sto dicendo una bugia, L'archivista del tribunale, uguale tale e quale, già da tanti bambini ce l'avevo avuto, ma non ho avuto mai il coraggio di dirtelo, pensa. Sai, ho detto magari è un'idea vecchia, obsoleta, però senti, Nanni, possiamo parlarne domani per cortesia, io sono stanco, sono 3 di notte, sono stanco perché sono stato tutto il giorno all'Ikea che c'era la promozione, ogni 2 comodini ne regalavano uno. Tra l'altro non ce l'ho più la Renault 4, Nanni, te l'ho detto 1089 volte, l'ho venduta per comprare il Porter CD fisso nella testa e poi scusa Nanni, l'ho detto 1500 volte. Io sono stanco e ristanco di fare questi film tristi, squallidi da comunisti, vestiti male, secche. E poi scusa Nanni, una cortesia, non ho capito chi è che fa il capo ufficio che si sposa a quella donna triste e lavorante?
Domanda del cazzo mi fai, perché è affascinante. Tu sei comico ed essendo un comico sei brutto ed asessuato.
Tu Nanni sei brutto asessuato, brutto con la barba secca, col maglione a collo alto e lavorante, è triste, e Bendivoglio è triste, e Jasmine Dringa è triste, e Gigi Alberto è triste, e Andrea Catania è triste, e Paolo Ender è triste, tutti tristi e comunisti, ma fanculo, fa pure rima Nanni. Sai che ti dico Nanni, e questo non te l'aspetti Nanni, io a Natale, mentre tu mangi il panettone con la bui. Sì, con i gibibbi, quando a Natale io, sai che faccio? Io faccio il film con i panzini e c'è una scena dove io, il cipolla, scureggiamo insieme da un grattacielo di New York alla faccia nuda e nell'ultima scena io, il cipolla, Massimo Boldi, Christian De Sica, in quattro ci trombiamo la Santa Rendi e la Galanzi, tutti e due insieme, il tutto in una poderosa di notti, perché avevamo bevuto 2 bottiglie di champagne, sempre la faccia nuda. E forza Italia, viva la vita! E siamo grandissimi! E siamo grandissimi!
Laboratori!
Radiofonica.com presenta Radiovisioni.
Tremate, Arie Mix son tornate. Questa nuova puntata di Radiovisioni, visto il caldo, si chiama, non c'entra niente, Sinergie Artistiche. Come avete capito dall'audio che abbiamo ascoltato prima della sigla, partiremo da Nanni Moretti. Nanni Moretti, che è un personaggio che nel corso della sua carriera cinematografica ha incontrato grandi registi, grandi attori, e noi andremo ad indagare tutte queste linee che si intersecano nelle vite di questi artisti.
Eccezionalmente cederemo i microfoni ad un notevole esperto di Nanni Moretti. Il suo motto è
tecnico. Una frase celebre del nostro Nanni.
Io convinco il partito
a far distruggere l'altare della patria per far posto a una comunità a cui avrebbero aderito tutte le piante e gli animali della zona. Avrebbero aderito spontaneamente.
Sì, ma io vorrei sapere qualcosa di oggi, perché lei mi ha parlato di quel periodo che poi in fondo è il periodo del femminismo e tutto il resto.
Tutto il resto, no? Il femminismo è venuto dopo, perché in quegli anni le ragazze dicevano che in Italia le donne non erano oppresse come in America. Per cui in Italia non...
È stupenda questa battuta.
Non è una battuta. Non era una battuta.
No, io non lo so. Però senz'altro lei ha un matrimonio alle spalle a pezzi.
No, che dice?
No, forse ho toccato un argomento che non...
No. L'espressione, non è l'argomento, è l'espressione.
Preferisce...
Matrimoni a pezzi,
ecco,
ma come parla?
Rapporto in crisi, però è così kitsch.
Dove l'ha andata a prendere questa espressione? Dove l'ha andata a prendere?
Io non sono alle prime armi.
Alle prime armi? Ma come parla?
Anche se il mio ambiente è molto cheap.
Il suo ambiente è molto?
È molto cheap.
Come parla?
Senta, ma lei è fuori di testa.
E lui? Oh, come parla? Come parla? Le parole sono importanti! Come parla?
E come avrete capito, il motto del nostro ospite è le parole sono importanti. Ma prima di svelare il suo nome e di cedergli la parola, vi voglio ricordare, come sempre, il nostro quiz. Rispondete numerosissimi alla chat di MSN diretta a etradiofonica.com o alla chat del nostro sito www.radiofonica.com e diteci: quale tra i protagonisti di questa puntata preferite? Il giovane bello e rivoluzionario,
ovvero Elio Germano.
Il vecchio rivoluzionario,
Nanni Moretti.
E il più riservato e semplice,
Daniele Lucchetti.
Ma visto che le parole sono importanti, torniamo a noi. Ospite, si presenti e ci dica soprattutto perché ha questa passione smoderata per...
Smisurata
per
Mi
Moretti.
Raccomando, attenzione alle parole.
Le parole sono importanti, è vero.
No, ma appunto, visto che le parole sono importanti, volevo proprio cominciare dicendo che sono stato presentato come un esperto mondiale internazionale, però bisogna dire che in questo periodo la parola esperto è un po' inflazionata, visto...
In che senso? Si spieghi meglio.
C'è Wikipedia che fa diventare esperto.
Quindi praticamente
di qualsiasi cosa.
Ci leggerà durante tutta questa puntata degli estratti di Wikipedia. Non
se,
ci dirà niente.
Se non suo. Avete tempo di ascoltare, andate a leggere domani Wikipedia.
Benissimo, ha presentato benissimo. gli ascolti saliranno.
No, scherzo.
In maniera...
Rispondendo alla domanda su Nanni Moretti, devo dire che sinceramente Nanni Moretti io l'ho scoperto, vabbè, prima di tutto mi presento, saluto
ecco.
Tutti, sono Giuseppe, ho cominciato già in maniera molto scostumata. Nanni Moretti l'ho conosciuto, non personalmente, molto tardi, nel senso che non seguivo, non mi piacevano, cioè non è che non li avevo mai visti i suoi film inizialmente. Poi ho cominciato vedendo Aprile,
sì.
Che è uno dei film
classico.
Più classico, sì, uno dei film famosi, e da lì è cominciata la passione verso questo personaggio un po' strano che cerca sempre di parlare, no, del mondo della sinistra, cerca sempre di trattare aspetti sociali abbastanza interessanti, e quindi ho trovato difficoltà a non appassionarmi
a questo personaggio.
E quindi
un'altra domanda che mi viene spontanea: all'ultimo Festival di Cannes che si è appena chiuso, adesso praticamente,
che io ho seguito personalmente,
esattamente, per noi, per Radiovisione, Elio Germano, che è un altro dei nostri protagonisti di questa puntata di Radiovisioni, è stato definito il nuovo Moretti. Sei d'accordo?
Moretti. Che cosa dire? Non lo so, non penso, perché fino a questo punto penso che Elio Germano abbia fatto solo l'attore.
Sì, assolutamente sì.
Quindi il paragone penso che non si possa assolutamente fare.
Questa è una differenza, cioè, tra il mestiere dell'attore e quello
certo,
del regista,
certo,
comunque
nel senso fondamentale, il regista dirige, cerca di... Vabbè, ho detto una cretinata, il regista dirige, ho scoperto la cosa.
E a proposito di questo, poi sentiremo proprio con le parole di Elio Germano che cosa ne pensa lui, cioè di colui che crea il film e di quello che invece è il suo ruolo, cioè quello di fare l'attore, ma ne parleremo fra un pochino.
C'è
adesso visto...
Germano.
Assolutamente sì, certo. Visto che abbiamo iniziato in questa maniera così felice e allegra, vogliamo continuare proponendovi uno dei gruppi che ormai è sulla cresta dell'onda e speriamo che abbia tutto il successo che merita. Loro sono il Teatro degli Orrori e questa è la canzone di Tom. La classe operaia.
Hai sentito di Tom, Tom che se n'è andato via. Questo non è uno scherzo, non è neanche una fantasia. Hai sentito di Tom, Tom che se n'è andato via. Come ci illudi Tom di essere ancora tutti vivi, mentre guardiamo sempre dall'altra parte. Avrei voluto dirti tante cose, forse la più importante non la ricordo più. Avrei voluto averti amato, ma è così tardi ora. Parlami ancora, Tom, parlami ancora, dimmi qualcosa.
Di avervi infuso molta allegria con questa bellissima canzone. Perché l'abbiamo scelta? Uno, perché amiamo profondamente il teatro degli orrori, e due, perché parla di morte. E capirete fra poco perché questo è il tema che... cioè, questa puntata è un po' tutta fatta di collegamenti ipertestuali, li dovete cogliere da soli, però noi vi diamo solo qualche indizio.
Sì, non vi vogliamo far deprimere, ma solamente farvi riflettere.
Esattamente. E adesso, come avete potuto ascoltare, il nostro personaggio è morettiano, non solo per la passione, ma anche proprio per come parla, per come pensa forse. E c'è un estratto che secondo noi lo descrive appieno.
Senti, ma che tipo di festa è? Non è che alle 10 state tutti a ballare i girotondi e io sto buttato in angolo, no? Ah no, se si balla non vengo. No, allora non vengo. Che dici, vengo? Mi si nota di più se vengo e me ne sto in disparte o se non vengo per niente. Vengo. Vengo e mi metto così vicino a una finestra di profilo, in controluce. Voi mi fate, Michele, vieni di là con noi, dai. E io, andate, andate, vi raggiungo dopo. Vengo. Ci vediamo là. No, non mi va, non vengo. No.
Tutti al cinema.
Programmazione dei cinema di Perugia.
Al Cinematografo Comunale Sant'Angelo, solo oggi, 9 giugno 2010, per la rassegna Fuori dagli schermi, rassegna permanente di cinema indipendente e irregolare, Hump Day, un mercoledì da sballo, regia di Lynn Sherlomb, ore 21:15. Chi va al cinema a vedere questo film pensando di trovarsi davanti a una commedia demenziale, come il titolo e la presenza dei simpatici Lillo e Greg come doppiatori potrebbero lasciar pensare, si sbagliano di grosso.
Dall'11 giugno al 16 giugno, sempre per la rassegna Fuori dagli schermi, Il tempo che ci rimane, regia Elia Suleiman, spettacolo unico, ore 21:15. Il tempo che ci rimane è un film semi-autobiografico in 4 episodi su una famiglia, quella del regista, dal 1948 fino ai tempi recenti.
E finalmente il cinema all'aperto, al Frontone, domenica 13 giugno 2010, inaugurazione del cinema all'aperto, alle 21, ingresso gratuito, presentazione del nuovo libro di Melelli, Giorgio Leone e il western all'italiana, tra mito e storia. A seguire la proiezione del film C'era una volta il West.
Lunedì 14 alle ore 20:30, sempre ad ingresso libero, in diretta da Città del Capo, Italia-Paraguay.
Vai! Martedì 15 giugno alle 21:30 allo Spazio Bianco di Francesca Comencini. Maria aspetta una bambina, non è più incinta, ma aspetta lo stesso. Aspetta che sua figlia nasca o muoia.
Mercoledì 16 giugno alle 21:30, Brothers di Jim Sheridan. Tommy si vede costretto a prendersi cura della moglie e delle figlie di suo fratello maggiore, scomparso durante una missione in Afghanistan. Nonostante i reciproci pregiudizi esistenti tra i due, piano piano scoprono di non essere così distanti.
Al Cinema Zenith, Il segreto dei suoi occhi di Juan José Campanella. Spettacoli alle ore 19:30, 22, Oscar 2010 per miglior film straniero, un lungo amore argentino, un crimine irrisolto, un amore sospeso, un finale da scrivere.
Da venerdì 11 giugno, Bright Star di Jane Campion riflette sul potere creativo del sentimento amoroso.
E cosa si sono viste le vostre radiovisionarie per voi questa settimana? La nostra vita in programmazione al Cinema Giometti, spettacoli ore 17:20, 20:10 e 22:20. E siamo arrivate al nocciolo della questione,
eccoci
mia cara. Non sappiamo niente, però l'abbiamo visto per voi. Ultima opera di Ultima fatica di Daniele Lucchetti per una magistrale interpretazione di Elio Germano, che non a caso vince il miglior attore protagonista a Cannes.
Con Javier Bardem.
Adesso un quiz per il nostro... Vediamo se è esperto di qualcosa di più oltre che amoretti. Che cosa danno a Cannes? A Berlino danno l'orso, a Cannes che si vince?
La Palma d'Oro.
Bravissimo.
Bravo.
Vabbè, questo era facile.
Sei molto molto bravo.
Preparato.
Ed Elio Germano ha vinto proprio la Palma d'Oro. In questo film lui è un padre che perde la moglie per il parto del suo terzo figlio, quindi abbiamo una famiglia composta da quattro uomini, ma in realtà è una famiglia allargata all'italiana, dove fratello, sorelle, cognati sono tutti, diciamo, compartecipi di questa sofferenza e compatiscono insieme a lui quello che sta accadendo. Non solo la famiglia, ci sono anche i vicini, che qua sono degli spacciatori o delle prostitute. Insomma, è un film molto variegato, un film che dà un'immagine dell'Italia molto drammatica, ma un'immagine dell'Italia che è molto reale. È quasi tutto in camera a mano e qualche scena forse in steadicam, qualche carrello, però questo dà anche un'idea di un realismo ritrovato o forse di un Lucchetti che diventa Loach. Germano stesso, che dice uno che dei suoi registi preferiti, uno ai quali si ispira nell'interpretazione del suo mestiere di attore, perché secondo lui è un vero e proprio lavoro, proprio come quello del falegname, si ispira molto ai film di Loach. E in questo film, infatti, io la prima cosa che ho detto dopo averlo visto è: assomiglia tantissimo a Sweet 16 di Ken Loach. Non c'entra niente la trama, sono molto differenti, però sono storie di ultimi e sono storie vere che vengono raccontate in una maniera estremamente trasparente e limpida. E una cosa che mi ha colpito molto è stato anche leggere un'intervista fatta a Lucchetti subito prima della rappresentazione, della proiezione a Cannes di questo film. Ha detto: per una volta ho cercato di non essere morbido, di non alleggerire i toni, perché volevo essere aggressivo e raccontare la realtà. Ed è vero, all'interno della tutta l'opera di Lucchetti non troviamo mai tutta questa aggressività, anzi alcuni film sono un po' troppo ovattati, altri film sono orrendi, tipo per esempio Dillo con parole mie, non lo guardate mai, il film più brutto della storia del cinema. Ma con questo film Lucchetti merita di entrare appieno nella grande storia del cinema italiano, che qualche volta merita, a parte la colonna sonora che stiamo ascoltando adesso.
La colonna sonora avremmo qualcosa da ridire, però magistrale Lucchetti e magistrale Elio Germano, che si cala perfettamente nella parte, tanto che noi non riusciamo a percepire minimamente il lavoro attoriale che sta dietro l'interpretazione di Germano. E direi Palma d'Oro meritatissima.
Sembra un documentario.
È un film che si ricollega al filone degli ultimi film italiani sulla famiglia, ma non solo. Infatti abbiamo un ritratto di quello che è il mondo del lavoro oggi, della precarietà del mondo del lavoro, che porta anche la figura del padre a perdere in parte il suo valore. Il padre che prima era il capostipite, il caposaldo della famiglia, adesso si ritrova ad essere spiazzato, soprattutto nel caso di Elio Germano nel film, che si ritrova senza la sua compagna, che muore giovanissima di parto, a dover badare a tre bambini. A me quello che ha colpito tantissimo nel film è l'approccio iniziale che Germano ha con i suoi figli, che sembra praticamente privo di ogni tipo di affetto, tanto che lui pensa di colmare la perdita subita dai bambini con i regali, i giochi, con i soldi, tanto che scende a compromessi. Lui, che era un semplice lavoratore, un semplice operaio, decide di prendere la gestione di un cantiere pur essendo privo di mezzi, con difficoltà, scendendo a compromessi e scendendo anche in quella che è l'illegalità del mondo dell'edilizia,
che però sembra quasi imprescindibile. Cioè, c'è una scena che a me ha colpito tantissimo, quando c'è un diluvio su Roma, perché il film è ambientato a Roma, e il palazzo rischia di crollare, gli operai devono andare di notte là a rimettere tutto a posto, e lui dice a colui che gli ha dato l'appalto: dammi 2 settimane in più perché io lo devo aggiustare. Il proprietario dell'appalto dice: non è possibile, tutto questo dipende dalle cooperative, non da me, deve essere finito. E lui ha detto: ma così uccidiamo le persone. Così è così che va, ed è così che è andata all'Aquila, per esempio. Infatti nel film c'è una citazione forse sottile, forse quasi impercettibile, però la sveglia, guarda caso, suona proprio alle 3:32. È incredibile, ed è incredibile il fatto che si parli di un'edilizia scadente e questa sveglia suoni proprio alle 3:32.
Esattamente.
È un collegamento da una parte facile, da una parte forse no, dipende dall'italiano che lo sta guardando.
Esattamente, si parla appunto di un mondo precario, di un mondo del lavoro precario, di lavoratori che si organizzano in nero per supplire alle mancanze del mondo del lavoro, a mercenari che si prestano a lavorare 24 ore su 24 pur di sostituire quella che era l'edilizia, il mercato dell'edilizia ufficiale. Abbiamo degli immigrati, addirittura c'è questa immagine di un marocchino che si lamenta perché lui nel suo paese era pediatra e invece è costretto a diventare manovale. Abbiamo il tema delle morti bianche, la morte di un guardiano rumeno che passa inavvertita, se non fosse per suo figlio che lo cerca disperatamente, e proprio questo figlio, da attore non professionista, svelerà in qualche modo a Germano quella che è la morale, l'essenza del film, e cioè che il denaro non può aggiustare tutto, non può aggiustare la morte di suo padre, non può aggiustare la morte della giovane compagna di Germano, e non può sostituire la madre ai figli.
Esattamente, è un film che fa riflettere e fa piangere, e forse fa anche un po' arrabbiare, perché è reale, perché l'Italia oggi funziona così, purtroppo. E funziona così non solo per noi italiani, ma funziona così anche per quegli italiani che non sono nati qua, ma che sono italiani a tutti gli effetti e non vogliamo riconoscerli. Io da buona laziale voglio dire che questo film, cioè questa colonna sonora, in realtà, per quanto possa sembrare brutta ad un orecchio fine ed esperto di musica, è azzeccatissima, passatemi il termine, per questo film, perché è il romano medio che chiama anche il figlio Vasco, che mette la tuta della Roma, che chiama l'altro figlio Christian come il figlio di Totti, e vive all'interno di un microcosmo che non è l'Italia, ma è Roma. E Roma però fa parte dell'Italia, ed è quello che succede. La cosa bella del film è che tutto questo è reale, che lui urla con questa canzone, la parte del funerale in cui nel ritornello della canzone lui urla disperatamente, è estremamente commovente, nonostante la canzone in realtà non dia queste emozioni così profonde. Il film ci riesce, ma secondo me ci riesce soprattutto Elio Germano.
Io direi che la forza di questo film, come la forza in generale dei film, sta nel fatto che noi riusciamo ad identificarci con i protagonisti e a identificarci con questa classe borghese bassa, che va ad esempio al supermercato, che va all'IKEA ostentando una ricchezza che non possiede, perché l'avere è tutto nell'Italia di oggi, ma penso in generale nel mondo occidentale di oggi. Avere è tutto, e soprattutto ostentare di avere è tutto. Ciò che importa è il denaro, sono i soldi, gli oggetti, seguire le mode.
Esattamente, e qui io potrei aprire una diatriba su Marcuse e i bisogni indotti, ma ve la risparmio e vi faccio ascoltare una cosa che, diciamo, in Italia ha scatenato un po' di polemica. Bondi gli ha chiesto di addirittura un colloquio privato, perché per una dichiarazione a Cannes. Questo è Elio Germano a Cannes.
Elio Germano. Elio Germano. Con il film La nostra vita.
C'è scritto che c'è anche Javier Bardem.
Est-ce qu'il y a écrit qu'il y a aussi Javier Bardem?
Ma io volevo ringraziare di cuore Daniele Lucchetti, il mio regista, e grazie a Rai Cinema e a Cattleya per aver creduto in questo film.
Je voulais remercier de tout mon cœur mon metteur en scène Daniele Lucchetti, Rai Cinema e Cattleya.
E poi, siccome i nostri governanti in Italia rimproverano sempre al cinema di parlare male della nostra nazione.
Étant donné que nos politiciens en Italie reprochent toujours au cinéma de parler mal de notre pays.
Io volevo dedicare questo premio all'Italia.
Je voulais dédier ce prix à l'Italie.
E agli italiani.
Et aux Italiens.
Che fanno di tutto per rendere l'Italia un paese migliore. Qui nonostante font... la loro classe dirigente.
Qui font tout ce qui est en leur pouvoir pour faire de l'Italie un pays meilleur malgré la classe dirigeante.
Non lo commentiamo, si commenta da solo e si è già commentato lungamente, visto che è accaduto già parecchio tempo fa. E radiovisionometro sulla nostra vita, Ari.
3,5 per la tecnica e 4 per l'impatto emotivo e 5 Elio Germano.
Ammazza i voti.
Copia incolla proprio preciso.
5, 4, 9, 3, 12, quindi
12 su 5, cioè proprio ha vinto.
Spettacolo.
Mattia, radiovisionometro.
Innanzitutto buonasera, visto che ho appena levato lo scotch dalla bocca. Radiovisionometro sulla nostra vita tutta davanti. 4
addirittura.
4 mi è piaciuto, sì, mi è piaciuto. Poi è una bella fotografia,
soprattutto l'alce, immagino.
Mi è piaciuta l'alce e la sveglia.
Ah, la sveglia 3:32. Ricordiamo che Mattia è aquilano. Riccardo
è tipo uno stato negro, capito?
Aquilano del merda.
Infatti ho un fratello piccolo che muore di fame come in Africa. I bambini all'aria.
Tu rimetti lo scotch, lo stesso che io ho tolto nel frattempo, e io direi i voti tipo che mi davano a scuola, 3,5/4, nel senso che tra 3,5 e 4, non di più.
Io direi ci ha stupito anche Raoul Bova.
È vero,
questo film
Raoul Bova è
bravo,
stato
Bova.
Ma
non
che è
fate
bravo,
le
sì, è bravo. Mi dare la macchina
è più, diciamo che è più bello che bravo, però in questo
però
film è stato
questo
bravo
film, oddio, diciamo che ci ha regalato qualcosa di
come
carino.
Sean Connery,
forse perché non parlava, forse perché non parlava, parlava poco, gli hanno detto fai la faccia seria e quindi gli è
c'è riuscito bene. E prima di ritornare alle nostre sinergie artistiche, passiamo al nostro popolo di MSN.
Allora, il popolo di MSN questa sera si è trasferito parzialmente anche su Facebook, il social network dei vostri desideri. E c'è Lucina che dice: io tra i tre preferisco Nanni Moretti, perché in Accebombo dice non si dice ficca, si dice figa. E io però ce lo farei rifare dal nostro esperto.
Vai Nanni.
Vai Nanni.
Allora, la scena la spiego velocemente. Prego. Vabbè, anche se poi si ripete nel film, però la scena principale sono loro seduti a tavola con la madre, naturalmente una famiglia di Roma, con la mamma che dice: ma la Giulia, ho un nome del genere, adesso non mi ricordo più, ma la Giulia come sta? Mamma, si dice Giulia, non la Giulia, siamo a Roma.
Ah,
non
sì,
a Milano,
sì.
Figa, non fica, non figa.
Eccetera,
cacare, non cagare.
Cagare.
Bravo, bravo.
Mentre c'è Martina che ci scrive: io preferisco assolutamente Elio Germano, soprattutto da quando ha pronunciato il discorso a Cannes che abbiamo mandato in onda qualche minuto fa. E,
noi prevediamo i nostri ascoltatori.
C'è Caterina che ci scrive: ma che bel vocione che ha l'ospite di oggi. E quindi comunque ancora non rispondo grazie, al quiz, grazie. Anche se comunque stiamo aspettando la risposta. Mentre non risponde al quiz ancora neanche la nostra affezionatissima Simona, che dice semplicemente che le avete fatto venire voglia di andare al cinema e dopo questi commenti bolla al cinema. Però dopo le 8:30, cioè dopo la fine...
Prima finisci di ascoltare la televisione.
Cioè, ciao 10:20, quindi.
Vabbè. Abbiamo parlato tutti e quattro contemporaneamente, disciplina.
E l'ultimo è Bova, sì, Bova. L'ultimo è Maura che ci dice, Maura sarà, credo che sia un adolescente in ascolto da una città italiana, che ci dice è Bono Bova.
Ok, grazie Maura di questa perla cinematografica che ci hai offerto. E adesso ci ascoltiamo un'altra canzone triste. È un'altra canzone sul mondo del lavoro, Caparezza. Forse, se il tecnico ci ha...
Questa che vado a raccontarvi è la vera storia di Luigi delle Bicocche, eroe contemporaneo a cui noi tutti dobbiamo la nostra libertà.
Piacere, Luigi delle Bicocche, sotto il sole faccio il muratore, mi spacco le nocche. Da giovane il mio mito era l'attore Dennis Hopper, che in Easy Rider girava il mondo a bordo di un chopper. Invece io passo la notte in un bar karaoke, se vuoi mi trovi lì, tentato dal video poker. Ma il conto langue, quella macchina vuole il mio sangue. Un soggetto perfetto per Bram Stoker. Tu, che ne sai della vita degli operai? Io stringo sulle spese, goodbye, ma ce l'hai. Non ho salvata Nai da sceicco del Dubai, e mi verrebbe da devolvere l'8 per mille a Snai. Io sono il pane per gli usurai, ma li respingo. Non faccio dal pacino, non mi faccio di pacinco. Non gratto, non vinco, non trinco nelle sale bingo. Man mano mi convinco che io sono un eroe, perché lotto tutte le ore. Sono un eroe, perché combatto per la pensione. Sono un eroe, perché proteggo i miei cari dalle mani dei sicari, dei cravattari. Sono un eroe, perché sopravvivo al mestiere. Sono un eroe, straordinario tutte le sere. Sono un eroe, e te lo faccio vedere. Ti mostrerò cosa so fare col mio superpotere. Stipendio dimezzato o vengo licenziato. A qualunque età io sono già fuori mercato. Fossi un ex SS93enne, lavorerei nello studio del mio avvocato. Invece torno a casa distrutto la sera, bocca impastata come calcestruzzo in una betoniera. Io sono al verde, vado in bianco ed il mio conto è rosso, quindi posso rimanere fedele alla mia bandiera. Su, vai a vedere nella galera quanti precari sono passati a malaffari. Quando t'affami ti fai nemici vari. Se non ti chiami Savoia, scorda i domiciliari. Finisci nelle mani di strozzini, di cibi, di ciò che trovi se ti ostini a frugare i cestini. Dell'uomo ragno, né Rocky, né Rambo, né Affini farebbero ciò che faccio per i miei bambini. Io sono un eroe, perché lotto tutte le ore. Sono un eroe, perché combatto per la pensione. Sono un eroe, perché proteggo i miei cari dalle mani dei sicari, dei cravattari. Sono un eroe, perché sopravvivo al mestiere. Sono un eroe, straordinario tutte le sere. Sono un eroe, e te lo faccio vedere. Ti mostrerò cosa so fare col mio superpotere. Denaro ci sono più modi, potrei darmi alle frodi e fottermi i soldi dei morti come un banchiere a Lodi. C'è chi ha mollato il conservatorio per Montecitorio, lì i pianisti sono più pagati di Adrian Brody. Io vado avanti e mi si offusca la mente, sto per impazzire come dentro un call center. Vivo nella camera 237, ma non farò la mia famiglia a fette, perché sono un eroe.
E dedichiamo questa canzone a tutti i lavoratori,
la
soprattutto alla pausa, la canzone a tutti i lavoratori sfruttati, i lavoratori in nero, i lavoratori, le morti bianche, a tutti. E io direi a Ricky, siccome questa puntata si chiama Sinergie Artistiche, le sinergie sono i collegamenti tra i vari personaggi di cui parliamo oggi. E so che tu hai visto un film con Elio Germano protagonista.
Sì. Sì, ho visto un film con Elio Germano protagonista qualche anno fa, è uscito, si chiama N, io e Napoleone, e l'ho visto in anteprima alla Festa del Cinema di Roma il primo anno. E praticamente racconta la storia dell'esilio all'isola d'Elba di Napoleone, dove praticamente lui, Napoleone arriva. Napoleone
volevo sottolineare praticamente io, prego.
Scusate, se posso parlare almeno.
E teoricamente?
Diciamo
e
che.
E nella fattispecie?
Ok. Siamo nel 1814, ovviamente, praticamente, teoricamente, per chi sa la storia. E Napoleone, interpretato magistralmente dal mio punto di vista da Daniel Auteuil. Che perché rappresenta questo Napoleone ormai sull'orlo del tracollo, quindi sfatto, molto scocciato da tutto quanto, che arriva a quest'isola d'Elba, e Napoleone un po' rappresenta ed è accostato alla figura di Berlusconi di oggi, perché rappresenta quel personaggio che il popolino aspetta perché può portare lavoro. Per esempio, la prima cosa che vuole fare è rendere dritta la costiera dell'isola, e tra in questi il ruolo di Elio Germano è quello di un Martino Papucci, maestro e scrittore, che vive con il sogno di uccidere Napoleone perché ha distrutto tutti i suoi ideali e i suoi sogni, perché credeva nella Repubblica Italiana, nella nascita della Repubblica Italiana, quando Napoleone era sceso in Italia, eccetera eccetera, invece poi si è trasformato in un regno, bla 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 bla. Però che cosa succede? Che perde il lavoro per le sue idee troppo rivoluzionarie, troppo giacobine come vengono definite, e quindi trova però del lavoro di insegnante, trova lavoro come scrittore ufficiale di Napoleone, come segretario di Napoleone. Napoleone, mi stavo per spruzzare.
Mannaggia che non ce l'abbiamo fatta!
Rigurgiti intestinali.
E praticamente rimane però affascinato dall'immagine di questo di questo leader, anche se decadente, e non riesce più ad ucciderlo. Entra nel, diciamo, quasi in sintonia.
Cosa
dia?
Praticamente diciamo. Nel senso
sono
che...
delle frasi fisse che bisogna dire perché fidelizzano. Sai la tradizione omerica del linguaggio orale, che c'erano le stesse parole?
Va bene, l'anemometro su N di Napoleone?
3,5, una bella commedia di Virzì.
Nostro esperto, morettiano,
3,5.
E secondo voi Napoleone ricorda qualche personaggio attuale?
Sì,
reale?
L'ho già detto.
Sì, sto ascoltando.
Sto ascoltando solo io,
praticamente. Sì, sì, in realtà
c'è un esplicito riferimento a Berlusconi, tant'è vero che a un certo punto c'è il personaggio di Elio Germano.
Ha rirubato la parola proprio.
E dice mi consenta, lo stavo spiegando.
Veramente
dice mi consenta.
Sì, dice mi consenta.
Credo che dicesse proprio...
Esperto. Visto che noi abbiamo studiato approfonditamente la sua biografia, adesso la vogliamo omaggiare, visto che lei ha detto che il primo film,
la mia personale,
la sua biografia, il primo film che ha conosciuto di Nanni Moretti è Aprile. Noi lo sapevamo ovviamente, e quindi la omaggiamo.
C'è scritto su Wikipedia.
Certo, certo. La omaggiamo così.
Insomma, preparati, no, preparati. Allora, se vinci ti prepari un discorso, un vestito, una faccia, vieni giù e parli. Se perdi, perché tanto abbiamo sempre perso, no? Se perdi, scendi, fai una dichiarazione ferma e dignitosa. Sono le 11:30, ancora non si vede nessuno. La sera del 28 marzo del 1994, quando vinse la destra, per la prima volta in vita mia mi feci una marijuana. Che vuoi fare?
Gli stavo raccontando che mio figlio all'asilo, quando gli avevano chiesto che mestiere faceva suo padre, aveva detto: mio papà aggiusta le televisioni, no? E io ho detto: adesso devo spiegare a mio figlio, gliel'ho spiegato in questi 3 giorni, che il papà non avrà più tempo di aggiustare le televisioni, perché probabilmente dovrà aggiustare l'Italia.
Ebbene, spero che lei sia contento di questo omaggio che le abbiamo porto. E io le voglio fare una domanda. Vedendo questo film, come innanzitutto le voglio dire che questo, che il nostro è un cammino condiviso. Aprile è stato lo stesso, il primo film che io ho visto di Nanni Moretti, è stato il film con il quale mi sono innamorata di Nanni Moretti.
Ma forse quindi, perché a volte ci si avvicina a determinati autori con, non lo so, chiedo a voi che siete molto più esperte di me a livello di cinema, magari ci si avvicina ad un autore con i film più conosciuti, sì, che magari più gente ha visto,
più conosciuti, più recenti, magari ti incuriosisci e vai a cercare nel passato,
vai a scovare.
Quindi penso che
passato
sia un tratto comune di molti, magari aver conosciuto Moretti.
Io di Moretti, il primo che ho visto, lo devo confessare, io sono un autarchico. È il primo film che ho visto, però perché qualcuno che lo conosceva bene mi consigliò, io sono un autarchico, e poi a seguire Bianca, e c'è Bombo, Sogni d'Oro.
Tra l'altro sono un autarchico, mi sembra che sia il primo lungometraggio che
mi pare di
fatto.
Sì, sì, sì.
Proprio veramente qui abbiamo cifre e nomi anche dai nostri MSN ascoltatori.
A parte che volevo dire una cosa, io invece ho visto la seconda volta che nessuno di voi ha visto.
Film
che pensavano tutti che fosse inventato, con attore Nanni Moretti, ma la regia era di un altro, credo, non mi ricordo più.
Famosissimo un altro.
Un altro.
Vincitore di più premi Oscar.
Allora, no, abbiamo un paio di risposte, come al solito la nostra completissima Simona sulle risposte dice: credo voterei Elio Germano al quiz, ricordiamolo, preferite il giovane rivoluzionario, il vecchio rivoluzionario, cioè Moretti, o il riservato e semplice Daniele Lucchetti. Dice: credo voterei Elio Germano più che altro perché penso che se uno è famoso la cosa migliore che può fare è parlare sapendo di essere ascoltato e avere un peso. E questo l'ha fatto appunto a Cannes, come abbiamo sentito prima. Moretti per me già è politico, quindi è normale il suo intervento in materia, mentre Lucchetti in realtà non lo conosco abbastanza. Mentre dalle M a forma di cuore abbiamo avuto la conferma che Maura è un adolescente che ci chiama dalla provincia di Milano, che ci scrive dalla provincia di Milano e ci dice: Moretti mi sta sul bip, Elio Germano assolutamente per l'interpretazione del personaggio. E poi un attimo che scena non patetica, mi è piaciuto Cannes, è piaciuta molto questa cosa che ha fatto Elio Germano a Cannes.
Diciamo che ha interpretato un po' il pensiero di tutti gli italiani.
Sì, no, non di tutti, ma di meno della metà. E Germano dà vita a un personaggio molto reale.
Perfetto, io avevo in mente una cosa importantissima da dire, ma me la sono assolutamente dimenticata.
Se posso, con i potenti mezzi ho trovato il regista della seconda volta.
Ah, esatto, è quello proprio che volevo dire io, e mi stupisce molto di te, Mattia, non sapere questa cosa. L'abbiamo intervistato al Festival del Giornalismo.
Ah, Mimmo Calopresti,
esattamente,
è vero.
Proprio Mimmo Calopresti, sì, di cui abbiamo già fatto ascoltare più volte le risposte, ma comunque le trovate sul canale YouTube di radiofonica.com, sul nostro sito.
Lo conobbi nel 71.
Addirittura, mi fa molto piacere.
Messico,
e adesso,
no?
A proposito di sempre, parliamo di sottomessi, sfruttati, abbiamo Rino nelle orecchie e parliamo di una donna nera, emigrata in Italia, costretta a diventare prostituta, come una protagonista del film di cui abbiamo lungamente discettato di Lucchetti, e questa è Ebano dei Modena City Ramblers.
Sono nata dove la pioggia porta ancora il profumo dell'Ebano, una terra là dove il cemento ancora non strangola il sole. Tutti dicevano che ero bella come la grande notte africana, e nei miei occhi splendeva la luna. Mi chiamavano la perla nera. A 16 anni mi hanno venduta, un bacio a mia madre, non mi sono voltata. Nella città con le sue mille luci, per un attimo mi sono smarrita. Così laggiù ho ben presto imparato che i miei sogni erano solo illusioni, e se volevo cercare fortuna dovevo lasciare ogni cosa. Ebano, cerco sbarbare l'hotel, fornì me.
Lo sapevi che?
No!
Sapevatelo!
Su Radio Visioni.
E lo sapevi che Nanni Moretti fece recitare poco di meno che Lucchetti in un suo celeberrimo capolavoro? Che film è, esperto?
Celebrissimo.
Mi scusi.
Celebarrimo.
Naturalmente stiamo parlando di Palombella Rossa.
Anno?
1989.
Addirittura. Preparatissimo. Questo coretto fra le conduttrici proprio fa vedere quanta enfasi c'è fra di noi, quanto, come si dice quando due persone
sintonia,
bravissima, era la parola che c'avevo proprio sulla punta della lingua. E ci parli un po' di questo film.
Allora, Palombella Rossa, regia di Francis Ford Coppola, musiche dei Doors. Visto che stiamo parlando di sinergie artistiche, ho voluto mettere un po' questa pietra. Ma a parte gli scherzi, Palombella Rossa è un film. Mi trovo un po' in difficoltà, nel senso, perché i film di cui abbiamo parlato fino adesso, Ennio e Napoleone e la nostra vita, sono dei film che hanno una certa sequenza logica, quindi più semplice parlarne. Palombella Rossa invece è un po', diciamo, un po' particolare. Comunque la storia è la storia di Michele Apicella, che è uno pseudonimo che Nanni Moretti utilizza.
Peraltro Nanni Moretti ha tre passioni. Una è il PC, che c'è abbastanza, ricorre spesso nei suoi film, esatto, il computer, il PCI. E poi ci sono i musical. In ogni film c'è la speranza di fare un musical o comunque un'idea. E poi c'è il nome Michele. Il nome Michele ricorre
Apicella.
Proprio...
No, ma non solo Michele, proprio Michele Apicella.
Ricorre in maniera...
Ricorre in alcuni suoi film, mi sembra anche in Bianca.
Necce Bombo.
E in altri film, adesso non mi ricordo. Mi sembra che il primo film in cui non abbia usato lo pseudonimo di Michele Apicella è Caro Diario.
Sì, è vero.
È molto autobiografico.
E lui è Nanni Moretti.
Posso dire una cosa velocissima, una notiziona? Ringraziamo il Fashion Wine Bar di Perugia, perché siamo in diretta dal Fashion Wine Bar.
E ringraziamo tutto il Fashion Wine Bar.
E si stanno alcolizzando, sperando di non sentirci più.
Non credo
la
proprio,
voce di
sai,
Michela.
Non credo proprio. Ma continuiamo con Palombella Rossa. E mentre tu rifletti un po', noi ci ascoltiamo un pezzettino di questo Michele, per capire un po' meglio come è questo Michele Apicella.
Sono Simone, sono cattolico. Siamo tutti cattolici e ti vogliamo conoscere tutti. Tu la pensi come noi? Siamo molto simili. Tu come ti definiresti?
Mi ricordo ateo e materialista.
Me l'aspettavo. Ma c'è il tuo lavoro. Tu lo fai bene, con interesse, con passione, con molta professionalità. Tu credi nel tuo lavoro, tu sei credente. Noi abbiamo capito molte cose di te. Tu ci hai molto insegnato. C'è qualcosa in me, dentro di te, che mi commuove. Siamo uguali.
Io sono comunista.
Michele, io...
Eh sì, e questo era il nostro Michele Apicella, che è un comunista, materialista, ateo.
Ci sarebbe molto da dire, però ritornando, diciamo, a una sorta di presentazione di Palombella Rossa, appunto il film parla di Michele Apicella, questo personaggio che perde la memoria e si snoda lungo una partita di pallanuoto, che tra l'altro è uno sport che Nanni Moretti ha praticato da giovane, tra l'altro ho visto che è stato anche nazionale delle giovanili di pallanuoto, quindi...
Insieme a Raul Bova. Sempre elementi autobiografici ritornano nel film.
Certo. E si snoda lungo questa partita e ci sono dei pezzi, diciamo, è fatto da tanti pezzi che si intersecano,
come se fosse un puzzle.
Certo.
Tanti frammenti di memoria.
Certo, è la storia, diciamo, l'idea, la filosofia che c'è dietro questo film, ricalca appunto, per questo abbiamo sentito questo spezzone, no, di film in cui c'è un cattolico pressante che lo pressa di volta in volta e dice ma io sono comunista, perché c'ha dei frammenti di memoria che ogni tanto compaiono nel film. E quello che si vuole proprio raccontare nel film è la crisi d'identità della sinistra italiana. Stiamo parlando di un momento dell'89 in cui era appena crollato il muro di Berlino, c'era stata la svolta della Bolognina di Occhetto, che aveva trasformato il Partito Comunista in Democratici di Sinistra. Comunque c'era una sorta di definizione di quelli che era l'identità della sinistra.
Inizio della fine.
Diremo noi ex comunisti, perché come diceva Giorgio Gaber, qualcuno era comunista, infatti ce lo ascoltiamo adesso in sottofondo.
La, diciamo, la fine, l'epilogo e i successivi sviluppi del comunismo in Italia, io penso che si rispecchino nei film di Nanni Moretti.
Certamente, questa parte che abbiamo sentito, infatti, io la ritengo abbastanza emblematica, non solo del film, ma proprio del discorso, cioè diciamo di quello che è stato il discorso della sinistra, che c'è stato insieme alla sinistra negli ultimi vent'anni. Avete sentito, no? il cattolico che va da Nanni Moretti, che ha perso la memoria, che quindi ancora non ricorda bene quello che gli è successo, che gli dice: ma tu sei come me, noi, tu credi nel lavoro, quindi io e te più o meno siamo uguali. E lui dice: ma no, ma che stai dicendo, io sono un comunista, sono ateo, sono materialista.
Che poi in realtà ci sarebbero molte similitudini fra cattolicesimo e comunismo, e sono veramente eccessive, però non è questo il folklore del film. Il film è un misto tra commedia e drammaticità, anche perché è un film che appunto racconta la fine sostanzialmente della sinistra, la crisi della sinistra che poi ha portato, certo, a quello che l'Italia è oggi, cioè quello che abbiamo raccontato prima noi attraverso gli occhi di Lucchetti e del film La nostra vita, che partiva già, che in realtà è stato dopo questo film, dal Porta Borse, no? Cioè la politica, sono tutti film che si legano perché raccontano un'Italia che partiva con ottimi presupposti ma che poi ha degenerato sempre di più. Partiamo da questo film che racconta la crisi della sinistra, arriviamo al Porta Borse, dove abbiamo un Lucchetti regista e un Nanni Moretti attore, invertiamo i ruoli e si parla di questo personaggio che è un misto fra Craxi e Berlusconi, cioè il peggio che la politica possa mai offrire a un paese, e noi ce li abbiamo avuti tutte e due per intero, neanche insieme magari fosse stato come nel film, per arrivare a quella che l'Italia è oggi, che è quella che abbiamo raccontato. Però questo film fa anche ridere, e questo film ha anche note divertenti. Per esempio, le parole sono importanti, o quello che abbiamo ascoltato prima, quando lui dice: ma cosa stai dicendo? Ma dove le hai prese queste parole? Vengono ripetute anche dalla figlia, certo, di Nanni Moretti, certo, che è interpretata da Asia Argento, certo, piccolissima e bruttissima in, sì, questo film.
Invece adesso è un fiore, Asia Argento.
Sempre l'intervista di questa giornalista, che in realtà è una giornalista sportiva.
Ci sono tanti personaggi che in un certo senso inseguono il personaggio principale, il protagonista, che è Michele Apicella. Io sinceramente non lo so, l'ho letta in questo modo. È un po' come se fosse il popolo della sinistra, che nel senso ha perso, anche il popolo nel senso non sa più che direzione prendere, e con tanti frammenti cerca, tant'è che nel film ritroviamo appunto la giornalista petulante che lo pressa, l'allenatore della squadra di pallanuoto che gli rompe le scatole con schemi improponibili.
Infatti tutti se ne vanno prima della partita, tutti anche, piano piano si dileguano, certo, quando lui spiega lo schema del gioco tutti si dileguano,
certo, c'è questa scena divertente. E poi c'è addirittura un vecchio amico che lo rincorre con le domande: ma ti ricordi quella
volta?
Chi è il
vecchio amico?
Non mi ricordo, ce l'ho ben presente ma non ricordo il nome sinceramente.
E ci sono anche altri due personaggi che lo pressano costantemente e in continuazione quando è al bordo della piscina, dove si muove ci sono loro, che sembrano quasi elementi della sua fantasia in realtà, sembra che non siano presenti nel resto, cioè gli altri è come se non li vedesse. È un film abbastanza anche surreale,
ma tutto il film sì, sembra quasi un sogno, tant'è che come dicevo la partita di pallanuoto dura un'intera giornata, cioè comincia dal pomeriggio e finisce la sera, poi con un finale praticamente storico, che è quello del calcio di rigore, del rigore nella pallanuoto, che potrebbe decretare il pareggio tra le due squadre e quindi una potenziale vittoria della squadra di Nanni Moretti. Lo batte lo stesso Nanni Moretti, e per far capire proprio il filologico del film, l'idea appunto della crisi della sinistra che non sa più dove andare, c'è questo pensiero di lui che dice: adesso io tiro a destra, guardo a destra ma tiro a sinistra perché il portiere, no, guardo a destra e tiro a destra perché il portiere pensa che io guardo a destra e tiro a sinistra, adesso guardo a destra e tiro a sinistra, adesso guardo a destra, poi mentre tira pensa: e se tirassi a destra, se tirassi a sinistra? Non sto capendo niente nemmeno io.
Sì, succede così, cioè, lui all'inizio pensa guardo a
quindi
destra, tiro a destra,
anche questo invece in un certo senso rispecchia un po' la crisi di identità,
sì,
cioè,
no,
dove andiamo? Andiamo a destra, andiamo a sinistra, col, esatto, rischio poi appunto, come succede nel finale, di rimanere imbambolati, di non sapere più che cosa fare e
hai ragione,
rimanere fregati.
La parte in cui lui tira il calcio di, il no
rigore,
il
rigore, diciamo,
il rigore, so, è una parte secondo me estremamente esplicativa sia per il film, cioè fa capire molto del film, perché fino a quel momento è un po', cioè, certo, tu ti diverti guardandolo, ma è come se non riuscissi a capire il reale significato che Nanni Moretti ti vuole consegnare con il suo film, perché certo, tutti i film di Nanni Moretti sono un po' così, tra il riso, ma è un riso amaro, perché ti fa rendere conto di una condizione che stai vivendo tu sulla tua pelle, la senti e ti punge, però devi essere abbastanza perspicace per coglierla, e quel tiro te la spiega, perché dice che lui vorrebbe tirare a destra guardando a destra, però a un certo punto se ne pente e tira a sinistra. Bravissimo. E la risposta del portiere,
Michele,
spiega tutto,
Michele,
perché il portiere,
ma lo sai,
se tu
che se guardi a destra io mi butto a sinistra,
esattamente,
e naturalmente Nanni Moretti che si dispera, ma io volevo tirare veramente a destra,
però non c'è riuscito. MSN.
Allora, abbiamo una risposta al quiz che non è proprio una risposta, ma è una considerazione da parte di Diego all'interno del suo citato Fashion Love Bar, e ci dice: io Nanni Moretti lo trovo ansiogeno. Dice, e c'è poi tra l'altro ricorda che c'è bomba e pure Palombella Rossa erano sulla raccolta di cassette della Compianta Unitaria una volta, era un giornale. E mentre c'è Simona che fa comunque una considerazione, dice: Michela si emoziona e perde la sua secchionità quando ci sono ospiti, è troppo competitiva. Io ovviamente rispondendo a un hai azzeccato in pieno.
No, non è vero.
Ecco,
diciamo che il tema ci tocca in prima persona e quindi è inevitabile che Michela si emozioni come tutti noi all'interno dell'officina, tanto che le temperature stanno raggiungendo i 90 gradi centigradi, fra un po' arriveremo all'ebollizione.
Mentre c'è Riccardo che ci scrive direttamente dal posto di fronte, cioè il tecnico, e ci scrive: ridateci il PDS.
E io censurerei.
No. Censurerei al massimo, ridateci il PDS.
Censuro Riccardo. E voglio aggiungere anche io una considerazione.
Ridateci la DC.
Ridatecela, vi prego.
Ridateci, sì, Andreotti.
Sta meglio, sta peggio.
E una considerazione sul fatto che in Palombella Rossa, Palombella Rossa mi sembra una sorta di anticipazione di quello che sarà il futuro della, certo, sinistra italiana, che si troverà prima ad essere disorientata tra destra e sinistra, adesso completamente annichilita, tanto che non ci sono più reazioni, non ci sono più commenti da parte dei, tra virgolette, dirigenti.
Citiamo per esempio la legge Bavaglio,
sì, sì, oppure Platinet.
Praticamente stiamo subendo ancora le conseguenze di quel rigore sbagliato, dal mio punto, sì, di, sì, vista.
È vero. Ma io voglio ritornare un attimo sul film e chiederti perché si chiama Palombella Rossa.
Allora, la palombella è un tiro che praticamente si fa, è come se fosse una sorta di pallonetto, ed è il tiro caratteristico di Michele Apicella, appunto, del personaggio, tant'è che molte volte lui
come
sta in acqua,
come il cucchiaio di Totti.
Lui sta in acqua, come il cucchiaio di Totti. Lui sta in acqua e grida al mister: posso fare la palombella, posso fare la palombella. E ogni tanto fa la palombella per cercare di,
è rossa?
Di segnare. Vabbè, è rossa, ovvio, ne abbiamo parlato fino adesso. Quindi
il motivo è ovvio. E poi c'è una parte che è meravigliosa di questo film, con la quale chiudiamo anche questa puntata di Radio Visioni, ringraziando il nostro grandioso esperto nazionale di Nanni Moretti, è quando canta E ti vengo a cercare. Ci ascoltiamo qualche nota vera di E ti vengo a cercare di Battiato, e poi c'è la sigla. Good night and good luck. Comunque ci scusiamo per la playlist un po' deprimente, però è bella.
Mistico e sensuale mi imprigiona a te. Dovrei cambiare l'oggetto dei miei desideri.
era semplicemente per commemorare la fine della sinistra italiana.
Fare come un eremita che rinuncia a sé.
Oricama, ma accompagni un attimo una parte?
Sì, sì, dove?
Ad uccidermi, ti prego. Ah, okay. Dopo un pantigliato.
Benissimo. Quindi abbiamo finito definitivamente.
Sì, è l'ultima.
Moriamo così.
L'ultima puntata.
Perché mi piace ciò che pensi e che dici.